L'isola deserta con Chiara Valerio.
Valerio, la vostra corrispondente dall'isola, è sull'isola deserta, relegata nella natura ma anche nella cultura, perché ogni naufrago lascia qui un libro, una musica e un film. Stamattina sulla nostra spiaggia, ci dirà se è tale, è arrivata una giornalista e scrittrice italiana, Cristina Marconi. Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno.
Cristina Marconi, cosa ci farebbe su un'isola deserta?
Prenderei aria, Chiara. Su un'isola deserta mi dedicherei, credo, a passeggiare tantissimo, cosa che ci è un po' mancata nell'ultimo tempo. Scrivere e leggere e rileggere, ma soprattutto stare con i piedi a mollo e avere quella sensazione di contatto con la natura che a noi londinesi è molto cara, ma che al tempo stesso, diciamo, un po' mancata negli ultimi tempi. Quindi lo prenderei per uno spazio per me. Poi sull'isola deserta bisogna capire se è veramente deserta o ci sono dei bambini che richiedono attenzione. Però sicuramente lo userei come tempo per dare finalmente un po' di fiato a tutti i pensieri accumulati e sicuramente anche per scrivere tutti i libri e tutte le cose che ho in mente.
Cristina, è uscito da qualche giorno un suo, mi permetta di dire, bellissimo libro che si chiama A Londra con Virginia Woolf. Volevo capire, prima di chiederle qual è stato il rapporto di Virginia Woolf e Londra, qual è il suo rapporto con Londra, che vive lì da circa 10 anni?
10 anni esattamente, sono arrivata qui nel 2011 più o meno, così a tappe. Allora, il mio rapporto con Londra in realtà è antico, perché poi avevo passato anche un anno qui, trascorso un anno qui nel 2001, quindi tantissimo tempo fa, ed è una città che tutte e due le volte mi ha fatto lo stesso effetto. L'ho odiata ferocemente nella prima parte, poi a un certo punto ho avuto un intenerimento improvviso e violentissimo, e che poi si è trasformato così in uno struggimento innamorato, una sorta di venerazione. Mettiamola così, è una città che ha sempre qualche cosa di fortemente esotico. Londra va sempre spiegata, bisogna sempre interpretarla, non è un posto in cui si arriva, in cui si così si viene, magari come ne può capitare con Parigi o con altri posti, travolti da un'atmosfera, da una bellezza particolarmente evidente o particolarmente così interessante. Io credo che sia una città, banale dire che è una città, uno stato d'animo. Però io credo che ci siano proprio delle fantasie che si accendono in chiunque viene qui. Io credo ci sia anche una sorta di fantasia, passami la parola, di sbraco, no? Di abbandono, di intimità, di divani, di tè, di grandi letture, qualche cosa che quindi richiama subito una dimensione molto intima, mentre, non lo so, appunto Madrid magari ti fa pensare a una diversa socialità, Parigi a così tutti, no, se pensi nel cinema, tutti quei personaggi che tornano da Parigi tornano più belli, più eleganti, sanno dipingere, sanno cucinare, no? Che cosa si impara a Londra? Io credo che si impari qualche cosa di estremamente personale, cioè una sorta di forma in un certo senso efficiente, efficace di se stessi. Quindi è una città che mi lascia ogni volta una forma di sgomento, perché l'aggettivo che mi torna sempre in mente quando penso a questa città è mercantile, cioè c'è qualche cosa di estremamente basato sulla transazione, qualche cosa di molto anche molto legato al denaro, che può infastidire, ovviamente avendo la vista a distanza di 10 anni, poi essendoci stata per altri 10 anni, ho visto un grande cambiamento, no? Cioè una città che aveva comunque degli angoli ancora molto incontaminati, qualche cosa di così di polveroso e misterioso. Ecco, ho trovato, soprattutto arrivando qui nel 2011, che si fosse un po' perso, perché comunque sia i soldi, soprattutto i grandi soldi internazionali, ne hanno cambiato un po' il volto. Quindi per me è un po' un grande strumentone, una grande macchina che mi permette di fare quello che voglio. Ecco, Londra è diventata questo. Io, Chiara, non ti nascondo che ho avuto, poi ho vissuto a Bruxelles per tanti anni, e mi capita spesso di prendere questo Eurostar, passare sotto la Manica e fare la spola tra le due città. E ogni volta, tornando a Londra, soprattutto nei primi anni, restavo veramente sgomenta davanti, ma sai, cose banali tipo, non lo so, un negozio di frutta, un fruttivendolo. Perché il fruttivendolo a Bruxelles ha un po' di frutta marcia per terra, una grande generosità, anche una varietà di cose che magari possono interessare o non interessare, mentre a Londra arriva soltanto quello che già in qualche modo ha ha un suo valore, è stato già, ha già una sua funzione. E mi sono sentita estremamente sola in questo tipo di valutazioni che non riuscivo a mettere assolutamente a fuoco. E poi leggendo, rileggendo Virginia Woolf, e in particolare appunto nella chiave che mi è stata offerta e che prontamente ho colto, cioè di analizzare il rapporto della scrittrice con la città, mi sono accorta che lei appunto non solo queste cose le aveva viste perché era molto più intelligente di me, ma le aveva spiegate in una maniera assolutamente perfetta e chiara, per nulla oscura, e così. Quindi è una lettura estremamente pacificante per me, estremamente balsamica, ecco.
Cristina Marconi, lei è laureata in filosofia alla Scuola Normale di Pisa, ha cominciato a fare la giornalista, fa ancora giornalista, scrive sul Messaggero, talvolta sul Foglio, talvolta sull'Huffington Post. Volevo sapere in che cosa ha fatto la tesi di laurea.
Allora, io ho fatto la tesi di laurea con Remo Bodei, che è stato uno dei grandi privilegi della mia vita, e mi sono laureata sulla nascita del soggetto morale e gli ultimi studi di Michel Foucault. Quindi all'epoca ero stata mandata così in missione speciale per conto di Bodei a Parigi, all'IMEC, a leggermi, a sbobinarmi tutte quante le ultime lezioni di Foucault, e passando un periodo meraviglioso, assolutamente indimenticabile, con grossissime cassette, grossissimi auricolari, ad ascoltare queste lezioni, e con tutto l'amore e la passione che avevo messo in questa tesi, che peraltro era già stata scritta a Londra proprio, e mi ricordo il grande shock culturale di non essere praticamente riuscita a trovare nessuno che avesse voglia di darmi consiglio o seguirmi. Mi mandavano costantemente al Dipartimento di Letteratura francese dicendomi: guarda, per noi non è filosofia. Dopodiché, finita l'esperienza molto, molto intensa, molto bella, estremamente formativa e anche deformante della Normale, sono andata a lavorare, ho fatto il mio primo stage da giornalista 20 giorni dopo la laurea, perché avevo una grandissima voglia di vedere se tutto quello che avevo visto in biblioteca aveva poi un'applicazione nel mondo esterno.
Cristina Marconi, conviene studiare?
Sì, tantissimo, anche perché è una cosa che diciamo rilascio lento, nel senso sul momento ti può sembrare che non serve, ci sono dei momenti in cui ma io credo che tutto quello che uno fa davanti a una tesi di laurea sarà poi insomma diciamo così la base di quello che gli verrà chiesto nel resto della vita, quindi bisogna assolutamente, è un rapporto con se stessi, è fondamentale, non ci sia settore, non ci sia disciplina, non ci sia circostanza della vita in cui quella solitudine, quell'impegno, quella puntigliosità, quella testardaggine non tornino estremamente utili. Io veramente sono così felice, tra l'altro appunto come ricordavi ho fatto la giornalista per tanti anni, quindi mi sono occupata pochissimo, anzi mai, di risumare gli strumenti che mi erano stati dati all'università. Ho fatto qualcosa di estremamente diverso. Tutti mi dicevano: ma come fai? Anche perché ho cominciato come giornalista finanziaria addirittura, perché mi sembrava un ottimo strumento per in qualche modo continuare a studiare, no? Mi sono detta: va bene, faccio la cosa che so fare di meno, così intanto la imparo, così smetto di essere quella che la domenica compra il Sole 24 Ore, butta il Sole 24 Ore e tiene il domenicale, magari ci leggiamo anche questo Sole 24 Ore. Per me, ecco, i primi anni di giornalismo sono stati una sorta di prosecuzione dello studio, e questo è stato molto, molto importante. E a un certo punto poteva sembrare questo Foucault, oppure Bergson addirittura, che era stato il filosofo di cui mi ero occupata prima, non mi sarebbero serviti a molto. Invece ringrazio ogni giorno quello che ho fatto, lo sforzo che ci ho messo, le difficoltà, perché insomma la Normale è una scuola che ti chiede molto, e soprattutto diciamo questa presenza così così serena, così acuta di Bodei, che è rimasto veramente per me sempre proprio il maestro mentale da non dimenticare mai.
Cristina Marconi poi, a un certo punto, qualche anno fa, lei pubblica questo romanzo d'esordio intitolato Città Irreale, pubblicato dai tipi di Ponte alle Grazie, entra immediatamente in dozzina al premio Strega e vince, credo, il premio Severino Cesari e forse il Rapallo Carigea Opera Prima?
Sì, esattamente, tutti e due, sì. Più un piccolo San Domenichino, che era un premio molto piccolo e molto carino, sono molto affezionata, esattamente.
Se dovesse cominciare a raccontare Città Irreale agli ascoltatori di Radio, a quegli ascoltatori di Radio 3 che ancora non l'hanno letto, da dove comincerebbe?
Comincerei da una domanda: quanto basta essere in un'altra città a confronto con un'altra cultura per potersi parlare? Partirei dal racconto di Alina, ragazza, veramente come ce ne sono tante, che non è definita, non è un genio della finanza, non è un cervello in fuga, è semplicemente una persona che ha un bisogno mostruoso di allargare le sue possibilità di sbagliare, diciamo, questo le interessa molto. Quindi partirei, diciamo, dalla spinta propulsiva che un certo senso di soffocamento può dare nella vita, è un senso di soffocamento che può capitare anche a un londinese, non bisogna per forza essere italiani o romani, anche se credo che ci siano stati degli anni in cui l'essere giovani in Italia, diciamo, non è stato, per usare un eufemismo, troppo valorizzato, ecco. Quindi partirei da quella voglia di buttarsi nell'ignoto e di andare in un posto che si conosce poco, proprio perché lo si conosce poco, proprio perché in qualche modo ci si vuole regalare qualche cosa di infinito da esplorare. E quindi per me Alina è stata i miei occhi sul mondo, è stata la mia maniera di catturare questo senso di avventura e soprattutto per ridare una dignità al concetto di ambizione, no? Che è sempre un po' castigato, che è sempre un po' visto male, e soprattutto mettere un'eroina ragazza non dotata di quelle qualità, non è la donna più bella del mondo, oppure è semplicemente il personaggio di un romanzo di formazione che a un certo punto è una provinciale che va in città, in questo caso è una romana che va in una città più grande.
Cristina Marconi, cosa le ha insegnato Virginia Woolf su Londra? Ricordiamo ai lettori italiani che da poco, da qualche giorno, è uscito per i tipi di Giulio Perrone il suo A Londra con Virginia Woolf.
Virginia Woolf mi ha insegnato a guardare la città. Io credo che lei, che pure è stata una donna totalmente inserita in un ambiente sociale, in un mondo, e quindi in qualche modo ha sicuramente una sua visione della città anche legata, insomma, alla sua provenienza, però mi ha insegnato a guardarla. Io penso che lei sia in realtà la persona che in qualche modo ha preparato la Londra di Alina, perché Alina, quando cammina per la città, cioè lei non sta cercando una matita ma sta cercando in qualche modo nuove possibilità, però la sostanza è la stessa, cioè ha una disposizione a essere incantata, a lasciarsi attraversare dalle storie, a lasciarsi a vivere le mille vite che una passeggiata a Londra ti permette di vivere. Quindi per me lei è quella che in qualche modo ha battezzato la Londra moderna, contemporanea degli expat, la Londra fruibile, eternamente reinventabile anche, perché poi cioè, la cosa bella, c'è questo passaggio biografico fantastico, il momento in cui sembra una favola, no? In cui i ragazzi infelici a un certo punto decidono, quindi lei e i suoi fratelli e Vanessa decidono di andare, cioè, vabbè, Londra ci piace, cioè il mondo non è neanche da rimettere in discussione, però vogliamo una Londra più nostra, perché comunque quella di mamma e di papà, ci sono i fantasmi, ci sono le tappezzerie, la vicina che si pulisce il collo, tutte cose che non ci permettono di respirare, però noi sappiamo che in questa città si può, e quindi vanno a Bloomsbury. E in questo, alla fine, per me è come dire, come i ragazzi che decidono di venire qua e di voltare una nuova pagina, però all'interno di un sistema estremamente codificato, che è quello della città in cui tutto ha un nome, in cui è bello, no, come lei utilizza anche i nomi delle marche o dei negozi, perché comunque ci sono punti di riferimento che sono quelli e che in qualche modo ti permettono di non perderti in una città che però lei si diverte a deformare, reinventare in mille modi. modi, no? Cioè ne va a vedere gli angoli più bui. Poi la cosa stupenda che scrive su Cristina Rossetti: quando saremo sommersi dalle acque, i pesci passeranno per camera tua. Ma non si può scrivere nulla di più bello per me. E quindi lei ha questa grande consuetudine con la città che in qualche modo è sempre ovviamente un personaggio assolutamente centrale dei suoi testi, però non è mai la Londra da scalare, non è mai quel posto in cui c'è il bene e il male, no, c'è Londra, bisogna guardarla, bisogna lasciare che quest'aria che è brillante come lo champagne faccia il suo effetto su di noi. E io credo che sia estremamente saggio, perché è veramente come una guida, no? Qualche cosa che ti ricorda sempre come percepirla, e a volte insomma percepire ancora prima di vedere forse può essere un buon consiglio per i turisti.
Questa domenica mattina sull'isola deserta con Cristina Marconi, scrittrice e giornalista. Il suo ultimo libro è A Londra con Virginia Woolf, pubblicato per i tipi di Giulio Perrone. Cristina, che libro ha portato per noi, per me, sull'isola deserta questa domenica mattina?
C'è stata una dura lotta, io ho paura di offendere qualcuno. Credo che alla fine mi riporterò Orlando su quest'isola deserta, sicura di poter rileggere un libro nuovo ogni volta che deciderò di rileggerlo. Quindi diciamo, essendo la sesta lettura e ancora lo apro e dico: ma davvero comincia così? Ma davvero fa così? Ah, ma guarda un po', cioè ogni volta sembrano momenti di sorpresa totale, cioè incantata come fosse la prima volta. Quindi me lo riporto, perché credo che appunto sia così una storia infinita, che mi permetterà anche di non sentire il passare del tempo, perché in qualche modo un libro che azzera il tempo e che riporta tutti gli elementi più luminosi dell'opera intera, che potrei anche portarmi così magari mettendo un piccolo Kindle sul fondo della valigia, o insomma quello che mi verrà consentito di portare sarà consentito di portare. Però per me quella storia, anche perché forse è la prima, anche quando è uscito il film era 1992, io avevo 13 anni per me è stata una visione assolutamente indimenticabile, anche perché io credo che, insomma, mi dispiace che Virginia Woolf non abbia potuto vedere quel film, perché credo che avrebbe veramente fatto applausi e si sarebbe commossa. Quindi è stato, diciamo, forse la maniera in cui lei è uscita, diciamo, dall'immaginario scolastico per entrare nel mio personale visivo, estetico, culturale, in maniera prepotente.
Poiché non v'è dubbio sul suo sesso, malgrado il delicato aspetto femmineo cui di questi tempi ogni giovine signore aspira,
Orlando, non inaridire, non invecchiare.
Se dovesse cominciare a raccontare a Orlando, le faccio la stessa domanda che le ho fatto prima per il suo libro, se dovesse cominciare a raccontare Orlando a un lettore che ancora non lo ha letto, che ha avuto la fortuna, che ha la fortuna ancora di non aver letto Orlando la prima volta, da dove comincerebbe? Che scena racconterebbe, Cristina?
Sasha che pattina sul Tamigi, io non credo che sia qualche cosa che possiamo mai dimenticare, cioè qualche cosa che anche ogni volta che si vede il Tamigi, e certo non siamo, e che non è gelato in questo momento, però non immaginare questa splendida, perfida, pestifera principessa russa che fa le sue piroette assolutamente così traumatizzando, turbando questo povero aristocratico che se pensa ad avere, insomma, a tutti gli elementi per vivere una vita felice, invece no, arriva Sasha con la volpe. E quindi penso che partirei, diciamo, dall'idea che comunque sia, innanzitutto la persona amata non è quella che si incontra, non è quella, ma ha una storia, e quindi il fatto che comunque sia Virginia Woolf nel suo amore per Vita avesse comunque scelto di rappresentarla non solo per quello che era lei lì in quel momento dal pescivendolo, se non sbaglio, ma in tutto quello che la sua genealogia portava e comportava, e quindi le ha fatto attraversare il tempo, le ha fatto attraversare i luoghi, l'ha messa in condizione di avere avventure delle più incredibili, oppure di girare appunto ancora una volta per questa grande Londra che è anche bellissima nel romanzo, quindi sicuramente partirei dall'immagine di una principessa che arriva in un posto conosciuto eppure ancora pieno di meraviglie e di misteri, e volteggiando sul ghiaccio se ne va via col tuo cuore.
Dunque, Orlando come libro, e che film porta per noi sull'isola deserta?
Io credo che sia necessario magari non portare solo il film preferito, ma quello che ci evoca più cose. Quindi io ho deciso, per non annoiarmi, anche perché veniamo da periodi di solitudine, di portare quello che mi permette di sognare o rievocare le cose che amo. Quindi sarà Passaggio in India di David Lean. Perché alla fine ci ritrovo molti degli elementi che mi hanno accompagnato in questo periodo, cioè quindi il mondo di Bloomsbury, Ian Forster che per Virginia era una farfalla azzurra seduta sul divano, c'è l'India che ho amato molto, nella, insomma, dove spero di tornare 100 volte appena possibile, c'è secondo me anche il grande, qui mi dispiace, come vedi c'è stata una lotta tra libri e film su entrambi i fronti, però secondo me è la grande storia del mistero un po' dell'animo britannico, no? Di questa sorta di ritrosia che può diventare anche fonte di grandi ingiustizie, come nel caso di Adela Quest e delle sue accuse di stupro, però che insomma anche può essere fonte di grandezza. Quindi secondo me è un film meraviglioso che rende assolutamente un omaggio straordinario, un libro incredibile, senza magari ecco quell'estetica palpitante dei film Merchant Ivory che spesso hanno portato sullo schermo i romanzi di Forster, che pure voglio dire sono ovviamente per tutti noi anglofili così accaniti, sono stati così elementi della nostra formazione così importanti. Ecco, David Lean fa un film un po' più sobrio, in cui non si corre meno nell'erba, però che secondo me appunto riprende tutti quanti gli elementi che interessano. E poi soprattutto per me questo film è particolarmente importante perché contiene un personaggio assolutamente fondamentale, che è la vecchietta inglese, nel senso che c'è Mrs. Moore, che è un esempio luminosissimo di questa figura alla quale mi sto interessando molto, che è insomma, la domanda perché tutto sommato ogni volta che vediamo un'anziana donna in qualche modo ci immaginiamo che sia inglese. Quindi niente, secondo me è uno dei principali prodotti d'esportazione del paese, è una figura che va così analizzata meglio, e Mrs. Moore è straordinaria.
I suppose, like many old people, I sometimes think we are merely passing figures in a godless universe. Get me some water.
Oh. Cristina Marconi, dunque, Passaggio in India come film, dunque Orlando come libro, le chiedo che musica ha portato per me gli ascoltatori di Radio 3.
Qui avevo bisogno invece di qualche cosa che restituisse il batticuore di chi passa da una città all'altra, perché ovviamente con il vivere fuori c'è sempre una nostalgia, c'è sempre un'emozione, no? Io penso che viviamo sempre un po' lacerati da questo bisogno poi dall'emozione di ritrovarsi e tutto. Quindi per me questa emozione è perfettamente rappresentata in una delle cose più belle che abbia mai ascoltato, che è la versione di All the Things You Are di Keith Jarrett, fatta in tribute, cioè ovviamente non è di Keith Jarrett, ma insomma in tribute in particolare, perché secondo me ha questo inizio che ricorda proprio il battito d'un cuore e poi che in qualche modo si stempera in una paletta di emozioni. Per me è stata una grande scoperta, perché è normale giustamente pensavano alla nostra formazione a tutto tondo, quindi c'era una bellissima sala dei CD e tutti i venerdì si poteva andare a prendere della musica. Mi ricordo nel 1998, mio primo anno in normale, avevo scoperto questo disco e ero rimasta completamente ossessionata, soprattutto da questa versione.
Parte di quelli che ascoltando la canzone di Alejandro Baldi avevano capito non amarmi perché vivo a Londra invece che non amarmi perché vivo all'ombra, come pure dice la canzone, o no?
Lo confesso, sì. Però non so se quel periodo poteva essere anche un periodo di grande antipatia, di grande cosa, perché comunque mi stavano un po' antipatici questi che vivevano a Londra e lo rivendicavano, cioè non era una categoria che mi era particolarmente simpatica.
Ringraziamo Cristina Marconi per essere stata con noi questa mattina sull'Isola Deserta. Ricordiamo che il suo ultimo libro è A Londra con Virginia Woolf, pubblicato per i tipi di Perrone. L'Isola Deserta torna domenica prossima, sempre alle 10:15, sempre su Radio 3. Una buona giornata da Chiara Valerio.
L'Isola Deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.